Il titolo di questi pensieri sarebbe giusto secondo il titolo di questa canzone, Sicura in man di Cristo. In Romani, al capitolo 5, leggiamo dal versetto 1. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, mediante il quale pure abbiamo, mediante il quale abbiamo anche avuto per la fede l'accesso a questa grazia nella quale stiamo saldi e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. Questi due versetti hanno parlato, questa settimana hanno parlato molto al mio cuore, perché qui c'è un percorso meraviglioso che è in opposizione totale alla realtà della vita dell'uomo sulla terra, alla vita, come diceva anche la preghiera di Luca. Infatti, se voltiamo la pagina al capitolo 3, al versetto 9, Romani 3, 9, cosa vediamo? Quello che c'è nell'uomo. Ecco perché siamo stati esortati nella comunità, nella comunione con Dio, nella preghiera, a confessare i nostri peccati, a perdonare, a intercedere. Perché l'uomo che c'è in noi è questo qui. Universalità del peccato. Che dunque? Abbiamo noi qualche superiorità? Affatto, perché abbiamo dianzi provato che tutti, giudei e greci, sono sotto il peccato. Siccome è scritto, non v'è alcun giusto, neppure uno, non v'è alcuno che abbia intendimento, non v'è alcuno che ricerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti quanti sono divenuti inutili, non v'è alcuno che pratichi la bontà, no, neppure uno, la loro gola è un sepolcro aperto, con le loro lingue abbiamo usato frode, hanno usato frode, v'è un veleno di aspidi sotto le loro labbra. La loro bocca è piena di maledizione e di amarezza. I loro piedi sono veloci a spargere il sangue. Sulle loro vie è rovina e calamità. E non hanno conosciuto la via della pace. Non v'è timore di Dio dinanzi agli occhi loro. Ora noi sappiamo che tutto quello che la legge dice lo dice a quelli che sono sotto la legge, affinché ogni bocca sia turata e tutto il mondo sia sottoposto al giudizio di Dio. Poiché per le opere della legge nessuno sarà giustificato al suo cospetto, giacché mediante la legge è data la conoscenza del peccato. Ecco perché quello che abbiamo detto, che è stato detto da Giorgio, detto nella preghiera che ho sentito di Luca, è la triste realtà, ma c'è una realtà che per chi ha la fede è rimedia a questa situazione. Bisogna uscire da questa trappola della nostra carne e leggiamo perciò alcuni versetti, sempre del capitolo 3, dal 21. Ora però non siamo più sotto la legge. Ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata una giustizia di Dio attestata dalla legge e dai profeti, vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti i credenti, poiché non v'è distinzione. Difatti tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio e sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Ecco che qui cambia tutto quello che, quante volte Giorgio ci ha detto che la nostra santificazione dipende dal fatto che noi, se affrontiamo i nostri pensieri con tremore timore e tremore, Dio realizza nella nostra vita la volontà, il volere e l'operare per la nostra santificazione. Perché? Perché cambia, c'è un rubinetto, la fede è un rubinetto che fa sì che lo Spirito di Dio possa parlare ai nostri cuori e possa darci dei consigli giusti e gioiosi di, come è stato detto, di confessione, di perdono e di giustificazione. Torniamo perciò al capitolo 5 della lettera ai Romani. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Allora, questa pace di cui parla questo versetto, che è dovuta alla fede, è dovuta alla fede. E la fede, voi lo sapete, in Ebrei al capitolo 11, la fede è certezza. La fede è certezza di cose che si sperano, fede è dimostrazione di cose che non si vedono, ma che sono le promesse di Dio. Sono le promesse di Dio che abbiamo letto, che se noi rimaniamo sotto la legge, vogliamo adempiere la legge con le nostre forze, siamo sotto il piede di Satana. Se invece vogliamo in Cristo Gesù riscattare e vivere una vita di gioia, di allegrezza, dobbiamo invece pensare in Cristo Gesù, pensare secondo la fede, avendo questa certezza e questa dimostrazione che Watchman Nee chiama in un altro modo appropriazione, faccio mio quello che Dio mi mette a disposizione. Quindi è meraviglioso questo versetto: or la fede è certezza di cose che si sperano, certezza, dimostrazione, appropriazione di cose che non si vedono, cioè diventano mie. Dio le vede come che le faccio io, non sono più la stessa persona, perché adesso sono in Cristo, per mezzo della fede io sono in Cristo. Per Dio ho voltato pagina, non sono più quello che ero sotto la legge, ma adesso sono sotto la grazia. Quindi è tutta un'altra musica. Infatti al versetto 6 degli Ebrei dice: or senza fede è impossibile piacergli, perché chi s'accosta a Dio deve credere che Egli è, che esiste, che ha parlato, che ha promesso, che ha fatto tutte le promesse, che vive per noi, eccetera, e che è il remuneratore di quelli che lo cercano, è una cosa meravigliosa. Allora, se Tornando a Romani 5, giustificati dunque per fede, a cosa ha fatto quella fede lì? La fede di cui abbiamo parlato in Ebrei 11, cosa ha detto? Si è appropriata e ci ha dato la certezza e si è appropriata delle promesse di Dio. Quindi, essendo anche giustificati, questa pace con Dio è perfetta. Questa pace non è una pace come il mondo dice, è una pace perché noi abbiamo confessato i nostri peccati, abbiamo confessato le nostre idee balorde e nella intimità della cameretta, nell'intimità della nostra lettura, della nostra meditazione, il Signore può proprio sentirci suoi figli, suoi in Cristo Gesù. Quindi questa pace è una pace impagabile, è una pace che il mondo non conosce. C'era Luca che ne parlava nella sua preghiera, perché diceva di quanto sono fallaci i pensieri e i progetti che ci sono nel mondo oggi. Basta aprire un giornale o sentire un telegiornale, non c'è altro che c'è una corsa a riempire il cuore di cose che non hanno sostanza per noi, non hanno senso per il nostro cuore. Noi abbiamo bisogno di pace, di gioia, di essere perdonati, di essere amati. Ma il mondo non ti dà niente di queste cose. Il mondo ti tiene sotto il tallone di Satana. Questo mondo è sotto il tallone di Satana. Quindi, se noi vogliamo star lì, è molto facile. Non dobbiamo considerare queste promesse, non dobbiamo considerare l'appropriazione di queste cose. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Siamo sposati con Cristo. Dio ci vede in Cristo, non ci vede più peccatori, non ci vede più in quella prospettiva con la quale di solito ci vediamo, se non siamo nella fede. Ma Lui è pieno di amore, è Lui che ha cercato di portarci a Cristo e quindi non vede l'ora, se anche ci siamo distratti, di tornarci a portare in Cristo. Lui ci vuol vedere in Cristo, sposati in Cristo. Sposati in Cristo, cioè uniti, stessa casa, stesso riposo, stessi guai, stessa situazione. Lui ci vede in Cristo. E quindi questa pace è la pace di due persone che si sono messe d'accordo e si sono sposate, io direi. Perlomeno questo è il mio pensiero. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, mediante il quale abbiamo anche avuto per la fede l'accesso a questa grazia nella quale stiamo saldi. La grazia che cos'è? Il perdono dei peccati. È il fatto che Lui ci vede puri in Cristo, perché è il nostro sposo che fa fede della nostra vita. Infatti è tragico vedere quante persone cercano di essere felici nel matrimonio, diciamo, nello sposarsi, e poi non possono esserle, perché se non c'è la fede, se non c'è Gesù in tutte e due, succedono dei guai, succedono delle incomprensioni e dei problemi gravi. Ma noi dobbiamo essere sposati con Cristo. mediante il quale abbiamo anche avuto per la fede l'accesso a questa grazia nella quale stiamo saldi. Cioè, la certezza ce la dà Dio, non noi. Mentre il mondo cerca sempre, il diavolo cerca sempre di ingabolarci con delle cose inventate, delle notizie, dei romanzi, delle cose, questa è una cosa che viene da Dio e che viene assicurata da Dio. L'accesso a questa grazia nella quale stiamo saldi e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. Cioè siamo già sul cammino che porta alla vita eterna, alla gioia di una vita indissolubile con Dio. Siamo già nel cammino, a braccetto con Gesù, siamo già nel cammino. Non so se capite, cominciate a rianimarvi, voi che eravate stanchi per il lavoro, per il mondo che ci circonda, che ci illude. Cominciate a vedere la vostra vita come la vuol vedere Gesù, perché questa è la vita, se no non siamo credenti, non siamo credenti. Cioè non so, siete credenti o non siete credenti? Se credete, la realtà è questa, la Bibbia, questo libro non è solo mio, ce l'avete tutti, no? Allora provate a impossessarvi di queste promesse meravigliose mediante la fede. Abbiamo letto in Ebrei 11 che la fede è certezza, non è incertezza, è certezza. Cioè bisogna che certi aggettivi e certe cose bisogna che ce le fichiamo nella testa: certezza di cose che si sperano, di promesse, dimostrazione, appropriazione di cose dette da Dio che abbiamo detto di crederci, ma se non le facciamo nostre, se non abbiamo una seduta di adorazione, di amore, di sottomissione a Gesù, di gioia con Gesù, Signore, grazie che sei venuto a me. Hai ubbidito al Padre e sei venuto a prenderti cura di una persona come sono io. Questa è una gioia, questa è una gioia. Non possiamo stare nel piagnisteo. Cioè, è facile che in una chiesa ci sia la tristezza, ci siano tante cose forse che non vanno. Ma però la cosa principale che Gesù ci ha dato è quella di che noi ci possiamo sposare con Gesù, considerarci come una persona unica. Lui ci vede in Cristo. E non soltanto questo. Quindi pensate, dalla giustificazione qui passa alla pace, poi dalla pace passa alla gloria eterna. Ma guardate lo Spirito Santo, che l'Apostolo Paolo forse non penso che avesse bevuto. Questa è Spirito Santo purissimo. E non soltanto questo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza, la pazienza esperienza e l'esperienza speranza. Perché siamo allegri e tranquilli anche nelle afflizioni? Perché? Perché non possiamo essere come il mondo. Noi abbiamo ancora una carne di peccato, abbiamo ancora delle cose che dobbiamo macinare nella nostra vita. Ci sono delle cose che noi dobbiamo macinare nella nostra vita. Il fratello ci diceva, quando uno si apparta con il Signore, di confessare i peccati. Signore, non li conosco i miei peccati, però voglio cominciare col piede giusto, una confessione. Non li conosco, ma li conosci tu. Tu li conosci che sei venuto dal cielo per me, tu li conosci. Signore, io voglio essere purificato, voglio essere lavato, voglio essere tuo, voglio la gioia e la pace che la tua parola mi promette, voglio aver pace in Cristo. E poi da qui si può passare a benedire tutte le cose della nostra vita, della Chiesa, che sono attorno a noi, tutte le sofferenze che conosciamo attorno a noi, tutte le cose che avvengono normalmente attorno a noi. Or, versetto 5, la speranza non rende confusi, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per lo Spirito Santo che ci è stato dato. Ma riusciamo a mettere in pratica questo? Cioè, andiamo avanti, io non so come pregate voi, io sto imparando adesso, devo riconoscere che sono piuttosto tardivo, ma c'è un percorso per essere felici in Gesù che noi dobbiamo percorrere. Qui dice che, no, tornando dal 3, e non soltanto questo, sapendo che, no, come dice, e non soltanto questo, ma ci gloriamo anche nell'afflizione, sapendo che l'afflizione produce sapienza e la pazienza esperienza, e l'esperienza speranze. Allora c'è l'afflizione, c'è la pace con Dio, c'è l'afflizione, e poi cosa dice qui? Or la speranza, quella della fede che abbiamo visto là in Ebrei, non rende confusi, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori. Sì, siamo nelle sofferenze, abbiamo delle cose che non vanno, tante cose non vanno, bene, ma però c'è l'amore di Dio nei nostri cuori, c'è la volontà di Dio, c'è il volere, l'operare della santificazione, cioè siamo in cammino a braccetto con Gesù. Io non so se voi potete condividere questi pensieri, ma beh, mi hanno molto rallegrato, perché pur essendoci delle afflizioni, noi abbiamo tuttavia abbiamo l'amore di Dio che è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo. Abbiamo la certezza che Dio ci ama, abbiamo la certezza che è con noi perché siamo in Cristo. Abbiamo la certezza che Lui sa tutto, sa tutti i passi della nostra vita. Quindi lo Spirito Santo, quindi anche qui vedete come in Giovanni, lo Spirito Santo è lo spirito di fede, è lo spirito di pace, è lo spirito di amore. Cioè, ma qui sono più le cose positive che quelle che ci rattristano. Qui dobbiamo fare una somma, no? Sì, ci saranno delle afflizioni, ma voi vedete che l'Apostolo Paolo le sopportava nonostante che lui avesse delle afflizioni molto gravi. Hai capito? Le sopportava con uno spirito positivo. Perché? Perché era amato. Questo amore che dello Spirito è qualcosa che rimane con noi nella nostra vita di tutti i giorni, rimane con noi e si spande anche attraverso la preghiera attorno a noi. Io sono sicuro che ognuno di noi nel suo lavoro, a causa della fede, ha delle esperienze insperatamente positive. Sì, ci possiamo dire che i nostri compagni di lavoro sono malvagi, non credono in Dio. Però il fatto di poter pregare per loro, il fatto di non essere più nel pantano in cui si trovano, eccetera, è un motivo, è un motivo di gloria, di allegrezza, di ringraziamento allo Spirito Santo, di adorazione continua, io direi. Versetto 6. Perché mentre eravamo senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Ma vedete che Cristo, lo Spirito Santo, ci mette sempre il nostro sposo vicino. Continua. Vedete che com'è magnifico pregare con la Scrittura? Perché è proprio, penso che l'Apostolo Paolo vivesse di questa realtà di Cristo nella sua vita. Io non posso pensare a un uomo che ha sofferto tanto per l'Evangelo, che è morto per l'Evangelo, che ha scritto tutte queste cose meravigliose sotto la dettatura dello Spirito Santo, che non avesse questa realtà nella sua vita. Non possiamo pensare che fosse impazzito e che avesse una doppia vita. No, questo era un uomo nel quale il Signore si era proprio sposato e che parlava con la bocca, era la bocca di Dio sulla terra, era la bocca del Vangelo sulla terra. E la prova l'abbiamo detta quando siamo andati a leggere in Romani al capitolo 3 dal versetto 9 fino al 20. Dobbiamo imparare a fare questo cambiamento nella nostra vita, nella nostra preghiera, in modo da non miscelare le cose. Noi abbiamo poco tempo, anche per pregare delle volte, e non riusciamo a fare questo salto che io vi sto proponendo attraverso queste letture. Cioè noi dobbiamo dividere la nostra vita secondo la carne e se invece secondo la fede. Cioè noi dobbiamo, io non voglio pregare secondo la fede, io non voglio piagnucolare, cioè noi dobbiamo fare delle scelte e dobbiamo in Cristo proprio gioire perché noi siamo stati attraverso la fede identificati con Lui, con i Suoi meriti, con la sua gloria, col Suo splendore. Perché mentre eravamo ancora senza forza, Romani 5, 6, perché mentre eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Non è morto per quando eravamo bravi. Noi non saremmo mai venuti a Cristo. Noi non saremmo mai venuti a Cristo se l'amore di Dio non avesse provveduto. Quindi questo, sia nel versetto 5 che nel versetto 6, questi versetti ci fanno vedere l'amore di Dio che ha provveduto questa salvezza. Il Signore in questo modo non vuol salvare solo noi, vuole portare avanti la sua testimonianza nel mondo, vuol portare avanti tutto il regno di Dio, vuole scalzare Satana da questo mondo. Il mondo è tornato di Dio, non è più in mano di Satana. Noi lo vediamo ancora in mano di Satana, ma non è più così. Quindi noi dobbiamo guardare a queste cose, che la giustificazione, tutta la pace, a tutte queste cose, e appropriarcene. La fede dice che è certezza di cose e appropriazione di queste cose. Quindi invece di... io spesso ho sbagliato a pregare, perché andavo secondo la mia mente, ma noi dobbiamo usare la scrittura, noi dobbiamo usare queste parti della scrittura che ci incoraggino per uscire dalle trappole della nostra carne e rasserenarci e poter trovare riposo nella preghiera. La preghiera deve essere un riposo, deve essere un qualcosa che ci libera da tutti i nostri problemi, da tutti i nostri peccati, da tutti i nostri pensieri, che è una benedizione non solo per noi, ma per tutti quelli che vivono accanto a noi. Gesù vuole essere questo per ciascuno di noi. Gesù, avete visto qui in questo passo, Gesù è praticamente sposato con noi, il Signore ci vede in Lui. Allora approfittiamo di questa gloria, di questa gioia che il Signore vuole che abbiamo. Perché mentre eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Poiché a malapena uno muore per un giusto, forse anche per un uomo da bene qualcuno ardirebbe morire, ma il Dio mostra la grandezza del proprio amore per noi, in quanto che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Allora, non so, io ve l'ho già detto questo, lui lo ripete, si vede che l'Apostolo Paolo ne aveva bisogno anche lui di questo amore, e ce lo ripete, ma noi lo accettiamo questa realtà o no? O diamo retta alla nostra carne, a tutti i problemi, ai nostri progetti? Viviamo negli ultimi tempi, noi viviamo negli ultimi tempi della grazia. Viviamo in un tempo tremendo, tremendo, dove Satana è padrone di tutto attorno a noi, perché chi non conosce Gesù rimane nel peccato, è tristo, rattristato, è sempre. Quindi noi dobbiamo approfittare di questo amore come se ne nutriva l'Apostolo Paolo, che in tutte le sue vicende era sereno. Tutte le chiese avevano dei problemi, chi più chi meno. Ma lui andava avanti perché era Dio, il capo, era il padrone di tutto. Satana era già stato sconfitto dalla croce. Cioè, io non so se voi capite, se dovete vedere il campo di battaglia, l'apparenza e invece la sostanza. L'apparenza è che tutto sembra in mano di Satana. La sostanza, invece, è che Gesù ha già vinto. Allora noi piagnucoleremo sempre, ma il Dio mostra la grandezza del proprio amore per noi, in quanto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Quindi noi siamo l'oggetto della cura di Dio. Non è che dobbiamo elemosinare. È una sorgente di amore, di gioia, di allegrezza. Pensate all'Apostolo Paolo, non facciamo caso solo alla nostra vita, sempre alle stesse cose che ci attanagliano e ci rattristano. Pensiamo all'amore di Dio, che poi lo vediamo intorno a noi, in tante cose. E quando il fatto stesso, quando voi riempite queste sedie, anche se siamo in pochi stasera, però questa è una dimostrazione dell'amore di Dio. Io non so se voi gioite venendo qui o piangete. Andate a casa piangendo e dicendo il Signore non è con noi, il Signore non ci ama, eccetera, o dite: finché ci sono dei fratelli che vengono con noi a condividere la parola e lo Spirito Santo, ma noi siamo nella gioia. Noi siamo nella gioia, io direi. Poi sapete che ci sono qui a Modena, ci sono altre 9 chiese che saltano come grilli. Loro saltano, noi abbiamo un modo di manifestare la nostra fede in modo più lugubre, diciamo. Ma loro, proprio, è gente, si vede che ha molto sofferto. Io ho visto nell'incontro che ho avuto, ho incontrato delle persone che ho proprio avuto l'impressione che sono persone che hanno passato dei guai tremendi nella loro vita a causa dei loro peccati, ma nonostante i loro peccati erano lì a gioire con Gesù. Quindi non so, noi non dobbiamo rattristarci se qualcuno che riteniamo un credente rimane ingabolato da Satana per un po' di tempo. Sarà solo per un po' di tempo, poi dopo torna, perché il Signore lo stanga. Noi gli facciamo dei sorrisi, delle telefonate, ma il Signore stanga, perché io vedevo proprio in quella valanga di gente lì all'incontro che abbiamo avuto, ci vedevo delle persone che le conoscevo di vista, perché io sto a Modena ormai fra il liceo, fra tutto, sono a Modena da 50 anni. Quindi, e poi si vede, se voi venite nelle chiese, non vedete dei damerini, delle persone educate, eccetera. Sono tutti sconclusionati, gente sconclusionata, gente che ha fumato il sigaro fino a poco tempo prima, gente che ha peccato. Noi perché noi non abbiamo peccato? Noi non abbiamo peccato? Cosa pensiamo che quelle persone di queste chiese siano dei santi del paradiso? No, sono dei peccatori come noi. Sono dei peccatori come noi e noi siamo ancora peccatori. Ecco perché dobbiamo stare attaccati a Gesù e leggere e pregare con la scrittura davanti al naso, se no il diavolo si rattrista, perché ci rattristiamo. Ma se l'apostolo Paolo, con tutti i guai che aveva, riusciva a essere così sereno da scrivere con gioia, guardate che equilibrio c'è in questi. Io non so come facesse a scrivere delle cose così preziose sulla dettatura poi dello Spirito Santo. Quindi, cioè, io ho gioito in modo meraviglioso per questi passaggi che vi sto descrivendo. Versetto 8. Ma Dio mostra la grandezza del proprio amore per noi, in quanto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Tanto più dunque, essendo ora giustificati per il suo sangue, saremo per mezzo di lui salvati dall'ira. Sì, siamo in un mondo dove ci sono tante cose brutte che ci fanno soffrire, tanti problemi. Ebbene, però qui c'è la prova che il Signore tiene conto di tutto. Il Signore, che vuol salvare più possibile, ha pazienza anche con gli empi. Perché se mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del suo figliuolo, tanto più ora, essendo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita in noi, per mezzo della fede che si appropria e che si appropria delle promesse di Dio. Quindi, e non soltanto questo, versetto 11, e non soltanto questo, ma anche ci gloriamo in Dio per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo, per il quale abbiamo ora ottenuto la riconciliazione. Vedete, sempre Gesù, sempre Gesù. Vedete questo uomo, Paolo, hai capito che era, per tanti anni è stato prigioniero e è stato massacrato da tante cose, da tante accuse, da tante cose. Ma il Signore era con lui, il Signore era con lui. Io non posso pensare, noi riusciamo a vedere Gesù nella nostra vita? 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 Bene, perché qui però io vi invito a leggere queste cose in modo che le vostre preghiere siano proprio secondo la sua parola, siano qualcosa che ci fa vedere il suo amore, la sua misericordia, la sua grazia, se no noi, a forza di guardare attorno a noi, siamo rattristati in una maniera tremenda. Perché Enzo è scappato? Perché è rattristato da quello. Lui vorrebbe poter rallegrarsi con delle cose che invece purtroppo dobbiamo sopportare. Torniamo a Romani 3, versetto 21. Ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata una giustizia di Dio attestata dalla legge e dai profeti. Vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Cristo Gesù per tutti i credenti, poiché non c'è distinzione, difatti tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Questo deve farci, non deve rattristarci, ma deve consolarci. Se il mondo va avanti ancora, è una questione della sua grazia, della sua benignità, del suo amore. Se abbiamo lavoro, eccetera, cosa pensiamo di poter vivere in un deserto? Nel deserto ci saranno quelli che vivono nel deserto, ma noi viviamo in una società che non conosce Dio e quindi dobbiamo pregare per tutte le situazioni che ci troviamo attorno, sapendo che però Dio è con noi. E sono giustificati, sono privi, difatti tutti hanno peccato, sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Ecco, quindi possiamo pregare che anche le persone più tremende un giorno possano convertirsi. Il quale il Dio ha prestabilito come propiziazione mediante la fede nel sangue d'esso. La fede, sempre la fede, è quella che certezza e appropriazione. Che cose meravigliose. Per dimostrare la sua giustizia, avendo egli usato tolleranza verso i peccati commessi in passato, al tempo della sua divina pazienza. Per dimostrare, dico, la sua giustizia nel tempo presente, onde egli sia giusto e giustificante colui che ha la fede in Gesù. Pensate al progetto di Dio. Giorgio spesso ce lo dice, al suo desiderio che noi, per mezzo dei Salmi 32 e 51, rinnoviamo il lavacro del sangue di Cristo nella nostra vita. Perché se noi non rinnoviamo questo lavacro di Cristo nella nostra vita tutti i giorni, Io non so se voi come classificate i vostri peccati. Non so come li dimostrare, ma io penso che se uno è onesto, avendo letto questi passi della parola, non può dire di non essere ancora un peccatore. Cioè tutti dobbiamo essere consapevoli che siamo per natura carnale dei peccatori. Allora, se vogliamo avere l'amore e la grazia di Cristo, bisogna che rinneghiamo noi stessi tutti i giorni della nostra vita. L'Apostolo Paolo, in Seconda Corinti, al capitolo 12, parlo di una spina che il Signore gli aveva messo un pungolo nella carne proprio perché lui non insuperbisse, perché lui, avendo queste rivelazioni eccezionali della gloria, doveva rimanere coi piedi per terra. Cioè noi non ci rendiamo conto, ma Gesù, Dio, è padrone della nostra vita, giorno per giorno. Dov'è dunque il vanto? Esso escluso. Per quale legge? Delle opere? No, per la legge della fede, poiché noi riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede senza le opere della legge. È giustificato, ma rimane un peccatore. Cioè noi non possiamo, cioè siamo due persone. Ognuno di noi è può essere in un momento carnale e il momento dopo essere in Gesù per mezzo della fede. Allora noi, quando vengono questi pensieri cattivi, questi la mia vita, eccetera, il Signore non mi dà quello che vorrei, eccetera, secondo me dobbiamo accettare questa realtà, che il Signore sa meglio di noi qual è il nostro cammino sulla terra. Versetto 19. Iddio, egli forse soltanto l'Iddio dei giudei? Non egli anche l'Iddio dei gentili? Certo, lo è anche dei gentili, poiché v'è un solo Dio, il quale giustificherà il circonciso per fede e l'incirconciso parimente mediante la fede. Annulliamo dunque la legge mediante la fede? Così non sia, anzi stabiliamo la legge, perché noi nella carne rimaniamo peccatori. Quindi si torna al consiglio di Giorgio di continuare a indagare e prima di pregare confessare, perché siamo dei peccatori, non possiamo essere altro che così. Non possiamo essere altro che così. Io ritengo che anche proprio l'Apostolo Paolo non avesse delle ali per essere esentato dalla sua natura di Saulo, di peccato. Lui aveva una missione particolare, il Signore lo sosteneva, ma anche lo affliggeva perché lui non insuperbisse. Quindi noi dobbiamo godere di queste cose e accettare e ringraziare il Signore, adorarlo e ringraziarlo tutti i giorni della nostra vita. Amen.